Ebbene, sono le 15 in questo momento, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 MHz per Roma e l'Alto Lazio, ma anche su ondarossa.info potete ascoltare le nostre dirette e scaricare il podcast delle trasmissioni che vengono trasmesse. Come vi avevamo preannunciato, siamo qui ai nostri microfoni con Ivano Gioffreda, lietissimi di avere Ivano Gioffreda, agricoltore salentino che oggi dialogherà con noi su questo che è la xylella o il codiro. Vediamo un po' che differenza c'è. Buongiorno Ivano.
Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti voi.
Grazie, siamo veramente molto lieti di averti ai nostri microfoni. Ivano, oltre a essere un agricoltore salentino e quindi ha i suoi begli ulivi, oltre che tutte le altre sue colture, è soprattutto un abilissimo e veramente informatissimo coordinatore di agricoltori e non solo, ma anche di cittadini della società civile contro quella che noi oggi definiamo il cavallo di Troia, che è la xylella, e adesso vediamo perché. Allora, Ivano, prima di tutto io vorrei partire con te su una faccenda. Questo codiro cosa significa? Perché secondo te è così sviluppato nel Salento, nella parte bassa del Salento? E come avevamo già dialogato in precedenza con Margherita D'Amico, Margherita Cervo, qual è la motivazione secondo te effettiva per cui questi ulivi si stanno un po' disseccando, diciamo? Ecco.
Allora, per quanto riguarda tutto ciò che adesso o da anni ormai chiamano xylella, noi abbiamo sempre ribadito che xylella c'è, ma non c'è dappertutto, anche perché i monitoraggi della stessa regione Puglia evidenziano che xylella sta intorno al 2-3%, quindi, e noi ci siamo sempre chiesti fin dall'inizio di cosa seccano gli altri, il 97% di ulivi. Però questo non c'è dato saperlo perché a noi è vietato fare delle analisi sui nostri alberi, quindi perché è da sempre, fin dall'allora amministrazione Vendola, fu affidata l'esclusiva della ricerca all'Università di Bari e al CNR di Bari, nelle persone di Boscia, fitopatologo Donato Boscia, Pier Federico Lanotte e Franco Nigro, e con a capo Giovanni Martelli, che è un fitopatologo emerito dell'Università di Bari. Quindi noi abbiamo sempre chiesto fin dall'inizio: aprite le porte della ricerca a 360 gradi e fate venire qui tutte le università del mondo, tutti gli enti pubblici che vogliono, ma anche privati che vogliono studiare il caso, e ce n'erano tanti. Però dal decreto regionale siamo passati al decreto Martina del 2015, cioè l'allora ministro dell'agricoltura Maurizio Martina, che recepì quel decreto regionale e ne fece un decreto ministeriale con nell'articolo 5, se non erro, divieto di movimentazione di materiale infetto. Quindi con un solo laboratorio privato, sottoscrivo privato, dove si fanno tutte le analisi, quindi i monitoraggi della regione. Questo non ci è sembrato molto strano, questa cosa,
diciamo, anche poco professionale, scusa se ti do, perché io voglio mettere i puntini sulle i, perché alla fine dobbiamo capire cosa c'è dietro questo cavallo di Troia. Alla fine dobbiamo mettere nero su bianco, oppure parole via etere su internet, che la xylella è un cavallo di Troia, e noi oggi qui lo vogliamo dimostrare. Quindi la regione Puglia affida a laboratori privati le analisi.
Sì, è il Basilica Aramia di Locorotondo, è un consorzio, quindi è un laboratorio privato, ma tra l'altro la questione è veramente scabrosa, che credono che noi siamo degli ignoranti. Cioè, all'epoca, nel 2015, la provincia infetta era solo la provincia di Lecce, quindi non si poteva movimentare materiale al di fuori della zona infetta, così recita il decreto, ma comunque le analisi andavano a finire nella provincia di Bari, cioè quindi i campioni prelevati dalla provincia di Lecce che non dovevano uscire dalla zona infetta, comunque uscivano e andavano al Basile Caramia di Locorotondo. Quindi perché una volta che ti fanno uscire dalla zona infetta, perché non possono andare a Napoli, perché non possono andare a Firenze o a Bologna o in altre parti, come se i nostri scienziati non sapessero spostare o movimentare del materiale senza infettare altre regioni. Io ricordo a tutti gli ascoltatori che qui in Italia abbiamo portato malati di Ebola, e stiamo parlando di esseri umani, e sono stati guariti. Quindi non si è posto questo problema, stiamo parlando di esseri umani, ma figuriamoci con un materiale vegetale, cioè ramoscelli d'olivo, uno scienziato non sapesse movimentarli. Ma il problema non è la movimentazione del materiale, cioè questo, come lei ha detto poc'anzi, questo è un cavallo di Troia. Non si vuol far sapere al mondo di che morte muoiono gli ulivi, perché devono dare la colpa a Xylella, perché Xylella prevede certe misure drastiche, ma non le prevede l'Europa, attenzione, perché l'Europa non parla di abbattimenti, l'Europa dice dovete contenere la fitopatia. E l'Italia, che ha svenduto all'Unione Europea su un piatto d'argento la nostra regione, perché la nostra regione, la regione Puglia, rappresenta, se non erro, è la seconda pianura più grande d'Italia, è la prima produttrice di olio d'oliva dopo la Spagna di tutta Europa, quindi il 60% dell'olio d'oliva italiano viene prodotto soltanto in Puglia. Quindi qui si tratta di industrializzare tutta la nostra agricoltura, e qui stiamo parlando di neoliberismo agricolo, così come negli anni passati hanno fatto chiudere i piccoli artigiani, i piccoli commercianti a favore della grande distribuzione, a favore di quel capitalismo. Oggi vogliono far chiudere tutti i piccoli agricoltori in nome dell'industrializzazione, e il modello è quello spagnolo che ci propinano, lo dicono a chiare lettere: agricoltura intensiva, agricoltura industriale. Quindi stiamo parlando di olio che poteva essere immesso sul mercato, olio a 2-3 euro. Quindi questo è il modello che vogliono.
Certo.
Io esco fuori dalla questione economica, prettamente economica, perché qui c'è un problema di problema ambientale e di paesaggio. Qui nessuno ne parla, ma il problema è anche paesaggistico. Gli ulivi monumentali nostri ce li abbiamo solo noi. Cioè l'Italia può essere competitiva solo attraverso i prodotti di nicchia, non attraverso i prodotti globalizzati. Lì non saremo mai competitivi. Quindi questo è un disegno macabro nelle mani di pochissime persone, tra l'altro di ricercatori finanziati come tutte le università d'agraria, e qui qualcuno, se ci ascolta, lo può verificare. L'università agraria, le loro ricerche sono finanziate da Bayer, da DuPont, da Syngenta e da altre multinazionali, quindi non è nemmeno una ricerca libera. Quindi, e poi c'è la questione dei brevetti delle piante, ecco. Così come è avvenuto nel passato e come avviene tuttora, cioè ci impongono di piantare semi ibridi, e qui c'è anche una parte di questi signori che sta speculando sulle varietà resistenti, tolleranti, eccetera, perché poi devono vendere dei brevetti, e costringeranno i contadini e le aziende agricole a comprare soltanto quelle varietà che sono state certificate tra virgolette dagli scienziati.
E infatti, Ivan, io qui volevo sottolineare una cosa. Allora, prima di tutto, la Xylella, come ci ha dichiarato Massimo Blonda, è presente in 402 specie vegetali. Quindi qualcuno ci deve spiegare tutto quello che stai dicendo tu, perché è ristretto solo all'olivo. Quindi perché solo l'olivo è l'albero incriminato e non tutte le 401 specie che hanno questa Xylella fastidiosa? In secondo luogo, loro ci vogliono imporre delle colture intensive e super intensive di qualità Leccino e Favolosa. La Favolosa è brevettata e bisogna pagare il brevetto, e non ci dicono o non vogliono dire che la coratina, che è una specie di ulivo pugliese, è la più resistente di tutte alla xylella, mentre l'eccino e favolosa sono tolleranti. Cioè significa...
Ma la coratina non si presta alla, al super intensivo.
Certo, è questo.
questo è il problema. E poi la coratina non ha un brevetto, ok? Quindi allora si deve pure sapere che anche la favolosa e il leccino sono portatori di batterio, tant'è che sul sito Infoxilella della regione Puglia c'è scritto nero su bianco che la regione su queste due varietà non ha elementi scientifici per certificare la resistenza di queste due varietà, perché comunque sono varietà che si possono infettare benissimo come tutte le altre. Ma io rimarco ciò che ho detto in questi anni: la xylella è un cavallo di Troia. La xylella c'è, ma non c'è su tutte le piante, non è la causa. La causa sono i funghi, c'è uno squilibrio del terreno, c'è la flora batterica completamente distrutta, i metalli pesanti sono di sopra di ogni norma, i diserbanti sono stati usati a go-go, quindi un terreno con una sostanza organica al di sotto dell'1%. Stiamo parlando di deserto. Questo causa è stata la causa di 50 anni di agrochimica, la cosiddetta rivoluzione verde, che poi tanto verde non era sta rivoluzione, anzi era una rivoluzione chimica. Quindi questo ha depauperato i terreni, ha depauperato, e poi quando la natura niente la squilibri ti presenta il conto. Però ripeto, noi, tu lo sai benissimo Anna, le cure che noi in questi anni ho messo in evidenza,
e infatti Ivano alberi... volevo invitarti a parlare di come tu sei riuscito a curare i tuoi alberi disseccati con le tue cure ecocompatibili. Ci vuoi dare una spiegazione di quello che è successo alle tue piante?
No, ma non solo i miei, magari forse sono i miei. No, purtroppo penso anche a quelli degli altri.
Beh,
penso,
certo, ma tu sei
progetti.
L'esempio qui presente oggi che sì, ci può dare testimonianza diretta.
Anna, io ho cercato in tutti i modi, tu lo sai più di altri, io sono quel contadino pentito dell'agrochimica, così mi hanno definito, perché comunque anch'io ho usato la chimica negli anni passati in agricoltura, però quando abbracciavo quell'idea dell'agricoltura chimica, ovviamente mi avevano fatto un lavaggio di cervello gli agronomi, gli scienziati: senza la chimica non si può fare agricoltura, eccetera. Quando a un certo punto mi è sembrato logico incominciare ad aprire gli occhi anche su altri versanti, e quindi gli alberi, quando ho cominciato a curare gli alberi, a fare le prime sperimentazioni, non ho fatto altro che rispolverare ciò che i nostri avi facevano su quegli olivi, cioè praticamente tutte quelle buone e sane pratiche, che era il sovescio, disinfettare gli alberi con la poltiglia bordolese, la potatura, una potatura come si faceva una volta, non invasiva, delle arature leggerissime, oppure la trinciatura solo dell'erba. Quindi nutrire il suolo, disinfettare la pianta è un'ottima potatura, cioè quei saperi che prima venivano tramandati, poi a un certo punto c'è stata un'interruzione negli anni a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, inizi degli anni 80, quei saperi non sono stati più tramandati, perché ci siamo affidati alla, scusatemi, passatemi questo termine, alla pseudoscienza, sì, trascurando tutto ciò, lasciando indietro, anzi non solo lasciando tutto indietro, denigrando tutti quei saperi dei nostri avi, che ci hanno consegnato a noi ulivi millenari. Allora la domanda nasce spontanea: se i nostri avi ci hanno consegnato questi patriarchi millenari di una storia infinita, alberi che hanno visto passare i romani, i greci, hanno visto passare Federico II, hanno visto passare tante generazioni e sono arrivati a noi e noi li abbiamo distrutti. Cioè, questo è il punto. Cioè, il batterio, cioè, se lo domandi a un bambino, anche un bambino in un mondo globalizzato, è dal 1500 che stiamo importando materiale vegetale dall'America Latina, cioè da quando è stata scoperta l'America. Quindi come si può pensare che un batterio nel 2020, cioè nel ventunesimo secolo, dove il mondo è interconnesso, non sia in tutto il mondo? Ma intanto il batterio è in tutto il mondo, è in Toscana, è in Corsica, è in Spagna, è in Turchia, sta da tutte le parti. Lo usano, come hai detto tu benissimo, come un cavallo di Troia per tutte le speculazioni.
E dobbiamo aggiungere, caro Ivano, che ci sono queste associazioni di categoria che sono poi portatori di interessi privati e che avanzano richieste a soggetti e istituzioni pubbliche, di fatto alterando le dinamiche democratiche del nostro paese. Facciamo degli esempi. Il presidente di Coldiretti, Muraglia, chiede ad Emiliano, in qualità di ex magistrato, di interloquire con le procure di Bari e Lecce affinché vengano chiuse le indagini inerenti a funzionari della regione Puglia. Oppure la Confagricoltura chiede al Senato che non si istituisca una commissione d'inchiesta che indaghi su questioni di pubblico interesse. Ma possiamo fare un altro nome, il consigliere regionale Fabiano Amati, che va dai dirigenti scolastici che ospitano situazioni informative, li minaccia di assolutamente non permettersi di ospitare momenti informativi che vadano contro la volontà politica, che poi è la volontà delle multinazionali. E detto questo, io vorrei introdurre a te la questione della Singenta. Anche i vivai stanno soffrendo, tutti i coltivatori stanno soffrendo. Cos'è la Singenta? Cosa siete costretti a fare?
La Singenta è, diciamo, la multinazionale per eccellenza degli OGM e dei semi ibridi, cioè, quindi già da anni stanno vendendo piantine, ovviamente non ancora di ulivo, ma piantine ibride, cioè che non possono essere riprodotte e assoggettate alla chimica. Ricordo ai radioascoltatori che la Singenta è l'altra ala della Novartis, cioè questi prima ti avvelenano e poi ti danno le cure. Sì, trovano le cure loro stessi, quindi è un mondo nelle mani di poche multinazionali. Le prossime guerre, cioè, già ce ne sono tante in atto, ce ne sono, non saranno più per l'estrazione del petrolio, del gas, queste sono le ultime guerre, le ultime riserve. Le prossime guerre saranno per l'acqua, i semi e la terra. Cioè, chi avrà nelle mani queste tre cose avrà in pugno il pianeta. E già in Africa stanno cacciando via, si stanno impadronendo già di quell'Africa più ricca di acqua e di terra, si stanno impadronendo ormai dell'America Latina, si stanno impadronendo del sud-est asiatico. Cioè, praticamente c'è un accaparramento, una corsa alla terra, e per industrializzare la terra dobbiamo anche dire un'altra cosa, che ormai sta cambiando anche il tipo di economia nel futuro. Si parla già di bioplastiche, si parla di biogas, cioè questa sarà tutta terra sottratta all'alimentazione e quindi al nutrimento dell'umanità, per impiegarla a fare bioplastiche, come ho detto prima, biogas, eccetera. Cioè, questo, bioenergia. Stiamo parlando di questo, cioè la terra nelle mani di poche persone. Devono concentrare, così come hanno concentrato nella grande distribuzione, la GDO organizzata, così devono concentrare anche la terra. Cioè, questo è il passaggio, e in tutto questo passaggio ci sono tre vocali: PIL, produzione interna lorda. Cioè, la politica parla esclusivamente di PIL, non parla di persone, non parla di economia, quella rurale, contadina, di paesaggio, di salute, cioè non parla nemmeno di questo. Quindi cercano di, attraverso questo macabro disegno che io ho spesso denunciato, e le associazioni di categoria fanno buon viso e cattivo dopo, nome e cognomi, Coldiretti, Compagricoltura, CIA, cioè questi non sono gli amici degli agricoltori, questi sono i nemici degli agricoltori, perché loro poi fanno accordi, così come Coldiretti ha fatto un accordo con Federoli, cioè gli industriali dell'olio, per promuovere un blend di olio chiamato Italico, cioè come il treno ad alta velocità, Italico, che contiene 50% di olio italiano e 50% di olio straniero, quindi per venderlo a basso prezzo nella grande distribuzione. Questi sono gli accordi che fa Coldiretti. Cioè, stiamo parlando, questi sono i nemici, questi vanno a braccetto con gli industriali, mica difendono gli interessi degli agricoltori.
Anche perché,
come è successo, dimmi, come è successo negli anni passati con la PAC, la politica agricola comunitaria, come negli anni passati gli scandali, vi ricordate gli scandali delle quote latte, no?
Sì.
Usano le quote per fregare, ecco, scusa, passatemi questo termine, per rubare soldi alla comunità europea. Cioè, se qualche giornalista, se qualche magistrato, se qualcuno avesse da indagare da qualche parte, potrebbe indagare sui fondi PAC, sicuramente si scoprirebbe un arcano, si scoprirebbe una montagna di milioni di euro rubati, e vanno sempre nelle solite mani, negli amici degli amici degli amici. Quindi i fondi PAC per l'agricoltura sono la rovina degli agricoltori.
E io qui volevo arrivare a un altro ragionamento lapalissiano, proprio evidente, cioè hanno già detto togliamo i secolari, togliamo i millenari perché comunque sono troppo costosi, mettiamo invece gli intensivi e gli super intensivi, però non venendoci a dire che dopo 20-30 anni questi alberi devono essere tolti, non venendoci a dire a noi, noi lo sappiamo, ma i poveri contadini che si fanno terrorizzare non sanno che poi l'intensivo e il superintensivo ha bisogno di tutta l'acqua che la Puglia non ha, dei fitofarmaci che bisogna comprare, delle attrezzature che il povero contadino non ha, quindi sarà costretto a vendere. Ci sono già politici che dopo lo sradicamento di ulivi sono andati a fare proposte di acquisto di terreni perché chissà cosa ci vogliono fare, ma c'è anche la Spagna che ci insegna che queste colture intensive e superintensive le ha ridotte all'astrico. Allora che cosa diverrà la Puglia fra 20-30 anni se non produzioni di colture per la biodiversità, dicono loro, per la bioeconomia e quindi produzione di energia. Anche il decreto che hanno approvato adesso vuole che tutto il legno che sarà abbattuto vada a essere convertito appunto per le biomasse. Cioè questo non viene detto. Però ultimamente c'è stata questa società Excel che smonta l'Accademia dei Lincei, che aveva dato la responsabilità del proliferarsi del batterio alla politica che non si era adeguato alla scienza, quella scienza che tu hai spiegato era giusto una cosa di laboratorio privato, no? Invece adesso l'Excel dice che non è vero quello che dice l'Accademia dei Lincei. Non è il batterio quello che è l'unica causa del disseccamento, come invece vogliono far credere. Allora, Ivano, noi cosa possiamo ancora e dobbiamo ancora fare prima che si venga a perpetrare questa desertificazione globale della Puglia, questo sovvertimento dell'identità dei salentini, dei pugliesi e dell'economia non solo, ma anche dei paesaggi soprattutto? Cosa dobbiamo ancora fare, Ivano?
Ma quello che dobbiamo fare intanto è quello che abbiamo fatto in questi anni, cercare di informare le persone, promuovere dei convegni non più in luoghi chiusi, ma dobbiamo riprenderci come popolo, ci dobbiamo riprendere le piazze, parlare sulle piazze. Noi giorno 11, sabato prossimo, saremo in piazza, una delle bellissime piazze centrali del Salento, a Galatina, parleremo nelle piazze, nelle scuole dobbiamo parlare, far capire alle persone che tutelare questi ulivi millenari, tutelare questo paesaggio, significa tutelare l'economia intera. Ma voi ve lo immaginate un Salento senza ulivi? C'è l'emblema della Regione Puglia, il simbolo della Regione Puglia si riduce a un alberetto meccanizzabile di un metro e venti, un metro e mezzo. Cioè, io questa Puglia non ce la vedo, ma vi immaginate le masserie della piana della piana degli ulivi monumentali di Fasano, Carovigno, quella zona lì? Cioè, io non me la immagino una masseria con questi filari di vigne come l'Andalusia. Io sulla mia pagina spesso posto degli articoli inerenti alla Spagna, cioè per far capire alle persone dove ci stanno portando. Cioè, non diamo più retta, non dobbiamo dare più ascolto, perché questa non è più politica, questa è una politica che ormai fa capo delle lobby industriali, una politica marcia. Noi dobbiamo veramente riprenderci questo pianeta nelle mani. In questo pianeta lo dobbiamo salvaguardare a tutti i costi, perché questi ci avveleneranno nel nome del profitto. Questi mica hanno la coscienza come ce l'abbiamo noi, cioè questi non hanno coscienza. Il loro Dio è denaro, il nostro Dio non è il denaro, il nostro Dio è la comunità, sono le persone, sono l'umanità, e noi di questo dobbiamo parlare.
Certo, Ivano.
Dobbiamo contrastare, ovviamente abbiamo bisogno anche del mondo scientifico, no? Noi abbiamo collaborato, apro subito una parentesi, no? Abbiamo collaborato in un progetto, tra l'altro finanziato dalla Regione Puglia, e non vogliamo più finanziamenti dalla Regione Puglia, perché ci ha preso in giro il caro Vendola e il caro Emiliano, ci hanno preso totalmente in giro, dove uno dei nostri partner era il CNR di Perugia. Il CNR di Perugia non ha potuto prelevare il materiale vegetale per farlo analizzare nella loro università a Perugia, cioè, perché c'era il decreto Martina che lo vietava. Quindi, e poi ci accusano che siamo antiscientifici, che siamo complottisti,
negazionisti.
Cercano di denigrarci. Cioè, fammi per piacere questo passaggio ai radioascoltatori, perché è molto importante. Ci vogliono far credere allo stesso modo di quando fu attaccato l'Iraq, ci dissero che Saddam Hussein aveva delle armi di distruzione di massa, ve lo ricordate, no? Invece aveva delle sagome di carri armati in vetroresina, no? In cartone. Poi ci dissero che Assad era un pericoloso dittatore, dobbiamo sconfiggere Assad per convincere l'opinione mondiale attraverso i media. La stessa cosa con Gheddafi, adesso lo stanno riprovando in Venezuela con Maduro. Quindi il disegno è sempre lo stesso, cioè i media giustificano gli attacchi, i media giustificano il TAV, giustificano le grandi opere, giustificano tutto. E quindi noi abbiamo quei pochissimi attrezzi nelle mani, grazie a Radio Onda Rossa e a tante altre come voi che ci danno voce. Noi veramente stiamo gridando aiuto.
E io direi che oltre a questo aiuto, Ivano, direi a tutte le centinaia di migliaia di persone che affollano la Puglia per turismo, di prendere consapevolezza di questa Puglia, di capire, di vedere e di lottare per preservare la Puglia, perché se oggi si vengono a divertire in Puglia, tra l'altro con certe nefandezze, perché io li vedei turisti che con cacciavite rovinano le rocce per pigliare i datteri di mare, o che camperizzano sulle spiagge con le macchine, con i camper, e lasciano le buste di rifiuti. Per favore, statevene a casa vostra, nelle località della Lega, sacre alla Lega. Cioè, chi venga in Puglia prenda coscienza di che tesoro stanno venendo a visitare e si uniscano alla lotta, perché sia TAP che il movimento della società civile contro questa presa in giro della xylella si muovono da anni e sono attivi anche d'estate. Quindi chi viene in Puglia a villeggiare, cortesemente venga a villeggiare fra i millenari ulivi meravigliosi che abbiamo, o a San Foca dove vogliono distruggerlo con la TAP, e vengano a lottare con noi per preservare questo territorio.
Anna, io vorrei citare soltanto una bellissima frase di Pierpaolo Pasolini.
Prego.
Pierpaolo Pasolini diceva quando in questo paese, riferito all'Italia e al sud, perché lui cominciò a fare i primi documentari nell'Italia rurale, quella contadina, disse: quando in questo paese verranno a mancare artigiani e contadini, morirà la cultura. Queste sono state le parole di Pierpaolo Pasolini.
Ivano, io non so come ringraziarti per questo preziosissimo contributo e spero che ci risentiremo presto con ulteriori aggiornamenti sulla lotta che stai conducendo con grande tenacia e con grande coraggio, e sei anche capace di aggregare tantissime realtà a questo Salento che sta soffrendo sia per TAP che per mano dei politici mafiosi. Io ti ringrazio infinitamente. Seguite Xylella Infastidita per quanto riguarda Facebook e per quanto riguarda invece il sito, me lo vuoi ripetere tu per caso?
popolodegliulivi.it. Abbiamo una mail, c'è un sito, c'è la pagina Facebook poc'anzi citata, e poi niente, ci sono tutte le nostre pagine dove esclusivamente parliamo di questo cavallo di Troia, ecco.
Io ti ringrazio tanto, ci aspetta telefonicamente l'avvocato, il professore Nicola Grasso, con cui discuteremo a breve quali sono i punti del decreto emergenza che vanno a collidere con la Costituzione italiana. Grazie ancora Ivano, a prestissimo.
Grazie a voi e grazie a tutti i radioascoltatori.
Ciao Ivano.
Ciao.
Del sottosuolo, sotto un buono, so il mio ruolo. Di quelli che per poca sicurezza hanno l'atteggiamento del grand'uomo e vanno avanti con quell'amarezza di chi riceve raramente un dono. La Tasciacura un altro